Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto è di Luca Collodi. Io ringrazio Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, Eva Orman e Maria Serena Tuglio in regia. Oggi noi parliamo delle iniziative che sono state presentate in sala stampa vaticana per celebrare l'anniversario della firma dei patti lateranensi, l'80° anniversario che ricorrerà l'11 febbraio 2009. Questa mattina se ne è parlato in sala stampa vaticana e in particolare proprio per l'80° anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano che ricorre il prossimo 29 febbraio, il governatorato dello Stato Vaticano ha preparato una mostra che sarà allestita nel braccio di Carlo Magno dall'11 febbraio al 10 maggio di quest'anno, con il titolo 1929-2009, 80 anni dello Stato della Città del Vaticano. L'esposizione, la mostra, si articolerà in 5 sezioni, e cioè il Vaticano prima del 29, e ancora si parlerà dei patti lateranensi firmati il 12 febbraio del 29 al Palazzo del Laterano, poi la costruzione dello Stato, cioè la mostra presenterà i progetti e le realizzazioni dei nuovi edifici, i 6 pontefici succeduti a Pio XI, ciascuno dei quali ha lasciato la sua impronta sullo Stato. E poi accanto alla mostra è stato organizzato anche un convegno di studi intitolato Un piccolo territorio per una grande missione, che si aprirà giovedì 12 febbraio nell'aula della conciliazione del Laterano, dove proprio l'11 febbraio del 29 vennero firmati i patti lateranensi. Questo è il quadro. Quindi per noi occasione, al di là della mostra e del convegno per gli 80 anni dello Stato della Città del Vaticano, di ripercorrere, di riflettere sui patti lateranensi. Per questo io intanto saluto il professor Stefano Zamagni, che è ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Bologna. Professor Zamagni, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi e buongiorno.
Noi la stiamo sentendo bene, ad onor del vero, questo lo diciamo agli amici che ci stanno ascoltando. Lei sta in questo momento trasmettendo da un treno che collega Bologna a Milano, lo sentiamo in sottofondo, è la freccia rossa. Quindi la linea dovrebbe reggere, però questo lo diciamo anche a onor del vero, se dovesse cadere la linea, lei sta viaggiando ad alta velocità tra Bologna e Milano. Professore, ascoltiamo un breve audio che abbiamo trovato un audio d'epoca che ci fa capire cosa sono i patti lateranensi. Sono servizi ripresi dagli anni 30. Ascoltiamo e poi entriamo con lei a parlare.
I negoziati per la risoluzione della questione romana erano cominciati nel 1926. Incontri avvenuti nella massima segretezza, trattative interrotte e poi riaperte, concessioni, promesse. Fin quando la perseveranza e la necessità di trovare un accordo portano al successo. 11 febbraio 1929. Mussolini arriva al Palazzo di San Giovanni in Laterano alle 11. Sa che la componente anticlericale all'interno del suo partito è forte. La sala dei papi è pronta. Al centro del tavolo ci sono lui e il cardinale Gasparri. I patti lateranensi si articolano in 3 specifici documenti: un trattato politico, una convenzione finanziaria e un concordato ecclesiastico. La firma del trattato risolve la questione romana. La Santa Sede riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia, con Roma capitale dello Stato, e l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. Il trattato non solleva problemi di alcun tipo. Il primo articolo dichiara il cattolicesimo unica religione dello Stato. Ma il concordato è un fatto nuovo. Sono garantiti gli effetti civili al matrimonio religioso, uguale riconoscimento agli alunni delle scuole ecclesiastiche e di quelle statali. L'insegnamento della religione viene introdotto nelle scuole secondarie come in quelle elementari, con insegnanti e libri di testo approvati dalle autorità ecclesiastiche.
Ecco, questo è in sintesi come all'epoca presentarono il concordato dell'11 febbraio del 29. Professor Zamagni, noi siamo ancora in collegamento.
Sì,
io le dico una parola, laicità, lei in rapporto al concordato del 29 che cosa ci dice, che riflessione fa?
Dico che il concordato del 29 rappresenta un esempio anticipatore rispetto allo spettro dei tempi di quel principio di laicità di cui oggi si sta discorrendo sia in Europa che negli Stati Uniti. Per chiarire in brevissimo tempo, ci sono due scuole di pensiero, o meglio due posizioni sul principio di laicità. L'una, che ha trovato terreno fertile negli Stati Uniti d'America e nel Nord America in generale, che dice che lo Stato deve riconoscere il ruolo pubblico delle religioni perché concorrono a formare l'ethos pubblico e quindi lo Stato non può essere indifferente, deve essere ovviamente imparziale nei confronti delle diverse opzioni religiose, ma non indifferente. L'altra scuola, che ha attecchito soprattutto in Europa continentale, precisamente in Francia, la Francia è la culla di questa seconda posizione, dice che le religioni appartengono alla sfera privata del singolo e dunque lo Stato deve essere indifferente, il principio appunto dell'indifferentismo dello Stato rispetto alle opzioni religiose. Dalla prima scuola di pensiero deriva il principio della distinzione tra Stato e Chiesa, dalla seconda il principio di separazione tra Stato e Chiesa. Ebbene, i parti della Tenente 29 sposano in anticipo, come ricordavo poc'anzi rispetto ai tempi, la seconda posizione. Quindi sono un fatto di novità non poco che, a mio modo di vedere, non è stato sufficientemente fino ad ora sottolineato abbastanza, perché in un periodo storico, gli anni 20 del secolo passato, in cui ancora questa tematica non aveva acquisito l'importanza che oggi tutti riconoscono, aveva intravisto che una società civile voglia evolvere non può fare a meno del concorso, del contributo decisivo delle religioni intese come matrici culturali, non quindi necessariamente come fede personale. La fede personale è un fatto veramente personale che riguarda la coscienza della persona nei confronti di Dio, ma le religioni svolgono un ruolo fondamentale sul piano della creazione dei costumi, delle norme sociali di comportamento e soprattutto della matrice etica. Un paese che rinunciasse a questo è un paese che evidentemente o sostituisce a questo tipo di contributo altri di segno opposto e allora andiamo in braccio alle varie forme di totalitarismo, oppure è un paese che accetta il declino, come tanti esempi nella storia più o meno recente ci indicano a tutto tondo. Ecco perché concludo: una rivisitazione dei patti lateranensi alla luce di un modo nuovo di interpretare il principio di laicità in società che oggi ormai si chiamano desecolarizzate, espressione non è mia, ma evidentemente di Peter Berger, il grande sociologo appunto americano, che alcuni anni fa ha coniato questa espressione, può rappresentare un'occasione preziosa per riproporre all'attenzione di tutti i temi di comune interesse.
Professor Zamagni, noi torneremo su questo aspetto. Ricordo agli amici che lei, forse l'audio non arriva perfettamente, sta viaggiando in treno ad alta velocità da Bologna a Milano, ma sta dicendo delle cose importanti, ci torneremo più avanti. A noi oggi interessava cogliere proprio una prima provocazione per la nostra riflessione. Un secondo aspetto e poi la lascio al suo viaggio, professor Zamagni. Lei è professore di economia politica. Nel concordato del 29 c'è anche il tema economico, il tema finanziario, che per la prima volta va a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa.
Esatto, questo evidentemente è un aspetto che tiene conto molto di più rispetto a quello che ho detto poc'anzi della specificità italiana dell'epoca. Ed è questa la ragione per la quale su questo secondo aspetto ci sono state delle innovazioni successivamente. Primo, occorre considerare che negli anni 30 il modello di economia dominante in Italia era quello cosiddetto corporativo, non era ancora un'economia di mercato come la intendiamo oggi, erano quindi alcune delle norme specifiche che riguardano la dimensione economica dei patti lateranensi e vanno lette tenendo conto di questa specificità. Basterebbe rileggersi alla luce di quanto detto lo scritto di Amintore Fanfani pubblicato nel 1932, che è evidentemente rivelatore di questa specificità. Invece l'aspetto direi interessante, che valeva ieri ma vale anche per l'oggi, è il fatto che se si ammette che le religioni hanno un ruolo pubblico perché concorrono alla formazione dell'etos pubblico e ad altre cose di cui dicevo, allora ne deriva che occorre dare a chi liberamente fa un'opzione, una scelta religiosa, e quindi alle istituzioni che rappresentano questa scelta, in questo caso la Chiesa, i mezzi, gli strumenti per farlo. Questo è un punto su cui il vecchio liberalismo ottocentesco mai aveva era dato per inteso, cioè si diceva banalmente uno è libero di credere in ciò che vuole, però con le proprie risorse, lo Stato non deve in alcun modo interferire, un problema che oggi si ripropone ma in un altro contesto per quanto riguarda la scuola non statale. E questo è un modo veramente infantile di ragionare, perché o si ammette quello che ho detto e allora bisogna essere conseguenti fino in fondo, oppure bisogna appunto accettare la sfida che deriva da quanto dicevo del declino civile e morale del Paese. In questo senso i patti lateranensi rappresentano un elemento di novità nel contesto storico dell'epoca e uno spunto che è interessante oggi, sebbene declinato su altri piani, anche per la nostra realtà italiana.
Professor Stefano Zamagni, noi la ringraziamo, credo che lei stia arrivando a Milano, facciamo un po' di radiocronaca anche del suo viaggio, e non è da tutti Grazie. Parlare di patti lateranensi sulla Freccia Rossa, sull'alta velocità tra Bologna e Milano, scherziamo naturalmente, grazie.
Sto andando in agenzia, la mia agenzia di cui sono presidente, quindi vado a
Grazie.
Un importante portafoglio. Grazie,
grazie.
Buon lavoro.
Buon lavoro, arrivo
grazie.
A Milano, ringraziamo grazie. Il professor Stefano Zamagni, lo ricordiamo, ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Bologna. E a questo punto io saluto anche un secondo gradito ospite, che è il senatore Marcello Pera, già presidente del Senato nella precedente legislatura, filosofo. Senatore Pera, presidente, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Abbiamo, forse lei ha colto anche l'ultima parte dell'intervento del professor
sì.
Zamagni. Io, per introdurre il suo intervento, mi affiderei ancora a un breve audio di Servizi d'Epoca che ci riportano nella questione che andremo ad affrontare con lei. Se gentilmente è poco più di un minuto, ascoltiamo insieme. Grazie sì. alla regia per questo contributo.
Durante i lavori della Costituente si profila un altro momento drammatico di confronto. L'Assemblea deve occuparsi dei rapporti tra Stato e Chiesa. L'accordo raggiunto dal fascismo con i patti lateranensi nel 29 come si concilia con una repubblica laica? La pressione del mondo clericale è forte. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Questo recita l'articolo 7 della Costituzione in discussione. Sul voto di quest'articolo, il mondo laico si spacca. La proposta sembra destinata ad essere respinta. Comunisti e socialisti di spicco si dichiarano apertamente contro. Ma all'ultimo momento Togliatti annuncia il voto favorevole del PC. La sua è una ragione di opportunità politica. Ora siamo di fronte a problemi nuovi. Abbiamo bisogno della pace religiosa, dice. La DC trova così nel leader comunista un interlocutore importante. A grande maggioranza, l'articolo 7 viene approvato.
Presidente Pera, era il 1947, la questione romana si dice conclusa grazie al concordato, però il dibattito era tutt'altro che concluso.
È vero, perché in realtà la questione romana viene chiusa con il concordato del 29. È una questione difficile, terribile, non lo ce la ricordiamo perché è la questione di un dissidio tra il giovane Stato appena costituito e la Chiesa Cattolica. È un fenomeno grave di cui ancora oggi noi portiamo le conseguenze, perché è il momento in cui la Chiesa si schiera contro lo Stato nascente, ma lo Stato nascente si schiera contro la Chiesa e molte volte contro la religione. Comunque col 29 si chiude formalmente la questione romana, fortunatamente, questo è un grande evento storico, però come si era detto nel servizio, giustamente si apre un'altra questione, e cioè quella: come si concilia la chiusura della questione romana con la Repubblica laica? Il concordato del 29 fa del cattolicesimo la religione dello Stato italiano. Questa ulteriore questione si trascina all'Assemblea Costituente, la quale, con le modalità che sono state ricordate nel servizio, accetta dentro la Costituzione i patti lateranensi del 29 e di fatto però non risolve completamente la questione laica, la quale viene meglio risolta, a mio avviso, dal concordato successivo del 84, quando si toglie quel riferimento alla ufficialità dell'unica religione cattolica come religione dello Stato.
Quindi un passo in avanti nell'affrontare il tema della laicità, che vediamo dal 47 ad oggi essere sempre, Presidente Pera, una costante in questo tipo di rapporto tra Stato e Chiesa, al di là poi del concordato e dei buonissimi rapporti che ci sono tra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano, il dibattito sulla laicità è sempre vero e reale. Perché secondo lei questo timore, questa paura, questo elemento che poi diventa elemento politico, spesso ideologico? Qual è la sua riflessione al riguardo?
Sì, noi ce lo trasciniamo dietro, credo proprio come insomma una sorta di peccato originale, cioè nasce così il nostro Stato, è un'anomalia.
Fa quasi impressione sentire questo servizio quando già nel 47 socialisti e comunisti erano contro la Democrazia Cristiana proprio su questi temi. Oggi ci sono altri partiti, ma il tema, il problema è lo stesso.
Il problema è analogo e coloro, parlo proprio dei socialisti e comunisti, che insomma oggi sono praticamente scomparsi dalla scena politica, anche se ci sono i loro eredi politici, ma coloro che allora erano favorevoli all'accettazione e si mostrarono con il loro voto favorevoli all'accettazione dei patti del 1929, oggi sono diventati invece i più strenui assertori del laicismo e quindi anche del conflitto contro le supposte interferenze della Chiesa nella vita politica. È un tema che noi ci portiamo dietro dallo Stato,
criticando tra l'altro il concordato che dà questa forza alla Chiesa.
Esattamente, e che tuttavia è un tema che obiettivamente esiste. Oggi c'è una forte rinascita aggressiva nei confronti della Chiesa, ma che si è trasformata addirittura in una campagna contro la religione, contro il ruolo che la religione svolge nella società e quindi anche nella politica, e quindi in certa misura il dibattito è degenerato e quella questione, la questione laica, come dicevo prima, che è una vera questione, una importante questione e che si sta dibattendo in tutto il mondo occidentale, oggi da noi assume degli aspetti piuttosto sgradevoli. La questione c'è, ma non può essere trattato come un atteggiamento aggressivo nei confronti della Chiesa e men che mai della religione, come molta cultura laica oggi fa.
Presidente Pera, il concordato tra Stato e Chiesa rappresenta una particolarità tutta italiana, se non vado errato, perché questo rapporto nel mondo, in altri paesi del mondo, è regolato in modo diverso.
Sì, e direi che non è solo italiana, perché i concordati la Santa Sede le ha sottoscritti con altri paesi europei. Direi che c'è un modello prevalente europeo, anche se non è del tutto diffuso in Europa, cioè il modello, quello che si chiama il modello concordatario. Stato e Chiesa in Europa si riconoscono mediante un concordato in cui, essendo appunto un concordato, ciascuno si impegna con certi obblighi verso l'altra parte. il modello europeo è appunto vige e prevalente in Europa, ma non è prevalente nel mondo. Cioè, ad esempio, gli Stati Uniti d'America non hanno un modello concordatario, hanno un altro tipo di modello, cioè quello che Jefferson chiamava il muro di separazione, cioè non c'è concordato tra Stato e Chiesa, c'è una massima libertà di tutte le Chiese dentro la società civile e quindi anche una massima libertà che ciascuna Chiesa ha di esplicare il proprio ruolo, di far valere la propria voce nell'arena politica. Questo è un modello diverso con cui sono nati gli Stati Uniti d'America e che credo che ora li stia favorendo rispetto ai dibattiti sul laicismo che sono in corso, perché mostrano più vitalità, io direi, delle confessioni religiose nella società di quanto non mostri invece il modello concordatario europeo in cui alle religioni sono imposti degli obblighi o sono fatti dei rimproveri proprio perché non rispetterebbero i patti.
Un'ultima riflessione riguarda, per tornare a parlare di laicità, il caso dell'Inghilterra.
Esattamente, questo è un caso ancora diverso perché insomma noi lì assistiamo addirittura ad una chiesa di Stato. La chiesa anglicana è la chiesa dello Stato con un ruolo dell'autorità politica dentro la stessa chiesa e nella gerarchia della stessa chiesa. Questo è forse ancora una specie di anomalia storica. Lì siamo di fronte in Inghilterra ad uno Stato che certamente è liberale e democratico, ma che addirittura ha una influenza tramite una chiesa di Stato dentro la religione. Quindi il mondo è veramente variopinto, si va da un estremo all'altro dei rapporti Stato-Chiesa. Quello che è importante, a mio avviso, però, è sottolineare un punto, e cioè che quale che sia il modello delle relazioni istituzionali tra le due istituzioni, Chiesa e Stato, occorre sottolineare che i fondamenti della democrazia e del liberalismo su cui tutti gli Stati europei e quello americano si fondano sono fondamenti che attingono notevolmente alla tradizione del messaggio cristiano e che quindi quel messaggio non può non avere un ruolo nella società civile e nella politica, perché tolto quel messaggio sono anche scalfiti i fondamenti su cui lo stesso Stato liberale e democratico si fonda.
E lei, Presidente Pera, ha anticipato la mia domanda conclusiva, perché il pensiero torna alle radici cristiane, in questo caso dell'Europa, ma evidentemente molti aspetti concordatari, molti rapporti tra Stato e Chiesa trovano lì il loro humus, le loro radici, cioè nella storia cristiana che ha formato diverse nazioni e diversi continenti.
Esattamente, io credo di sì. Naturalmente significa che sottolineare le radici cristiane dell'Europa, o comunque di uno Stato liberale e democratico, non significa che questo Stato liberale e democratico imponga come religione di Stato una certa religione, cioè il cristianesimo o il cattolicesimo. No. E due cose sono distinte. Sottolineare le radici cristiane dello Stato liberale e democratico significa riconoscere che ci sono dei principi e dei valori che sono fondamentali, che sono iscritti nelle Costituzioni, che sono considerati non negoziabili, che sono il fondamento di quello Stato e che sono principi e valori che sono tipici propri della, anche se talvolta non esclusivi, propri della tradizione cristiana. Cioè c'è un fondamento culturale che è tipicamente religioso dello Stato liberale e democratico e europeo e americano che attinge al cristianesimo.
Grazie al Presidente Marcello Pera, senatore della Repubblica Italiana.
Grazie,
filosofo.
A lei.
Grazie per il suo contributo. A presto, noi chiudiamo questo collegamento. Da Luca Collodi è veramente tutto. Buon pomeriggio.